Hanno cancellato un'intera generazione. I serbi hanno voluto uccidere i più giovani, quelli nati dal 78 in poi. Io per fortuna ho avuto due figlie. Se avessi avuto dei maschi, sarebbero morti.
I serbi occupavano un villaggio alla volta. Chi riusciva scappava a Srebrenica, che era stata dichiarata zona protetta. Anche io e la mia famiglia ci rifugiammo lì. La città era un caos totale, eravamo nel panico.
Durante il tragitto, Hajra vuole fermarsi. Qui i serbi ammassarono e fucilarono più di 1000 uomini, catturati mentre cercavano di scappare attraverso i boschi. Tra mine nascoste nel terreno, granate e cani da caccia sguinzagliati dai serbi, in pochi riuscirono a raggiungere Tuzla. Questo è il posto in cui il figlio, Nino, è stato visto per l'ultima volta.
A voler fissare una data per la fine delle Nazioni Unite probabilmente è la data di oggi, 23 anni fa. Il luogo è quello appunto di Srebrenica. A chiedere ai nostri ascoltatori chi è l'attuale segretario generale delle Nazioni Unite, in pochi forse risponderebbero correttamente. Claudio Gherardini, ripartiamo però dai fatti, da quello che accadde, dal contesto in cui accadde. Buongiorno a te.
Sì, buongiorno. Io non ho idea del nome dell'attuale segretario dell'ONU, fra l'altro. L'antipasto della fine dell'ONU fu l'inizio dell'assedio di Sarajevo. Si ricorda che uno dei primi libri che furono scritti era il diario di Zlata, e il padre di Zlata, quando Zlata dice: ma che sta succedendo, iniziano a sparare le cannonate, gli fa: non ti preoccupare, entro 2 o 3 giorni arriverà l'ONU e tutto finirà. Naturalmente questo non è successo né allora né altrove in altre disgraziate zone del pianeta. Cosa è successo a Srebrenica? A Srebrenica è successo che per una combinazione di vigliaccheria, se si vuole, fu in qualche modo permesso di studiare il sistema per ripulire dalla parte islamica dei bosniaci, che poi non tutti erano strettamente islamici, ma infatti si chiamano bosniacchi, quelli che non sono né cattolici né ortodossi, necessariamente islamici oggi, ma prima no, ripulirla in modo sostanziale, perché la zona di Srebrenica interrompeva la prevalenza serbo-bosniaca fra l'interno della Bosnia, della Bosnia del nord-est, e la Serbia, lo stato della Serbia, in quanto Srebrenica è nella zona del fiume Drina che fa da confine fra la Bosnia-Erzegovina e la Serbia. Attualmente fa da confine tra la Serbo-Bosnia, una mini autoproclamata repubblica che in realtà dovrebbe essere solo un'entità amministrativa, ma che purtroppo non lo è, e la Repubblica di Serbia, dove non si è sparato un petardo fino all'incauto e criminale bombardamento dell'ONU. La NATO, scusate, su Belgrado, nella vicenda del Kosovo che è venuta dopo. Quella zona in qualche modo fu detto: va bene, se riuscite a ripulirla. Naturalmente Ratko Mladic e Radovan Karadžić non dissero come l'avrebbero ripulita. Fu una cosa detta non detta, è una cosa che io vi racconto perché alla fine, dopo 23 anni, sono riuscito a darmi un senso a quello che poteva succedere, perché in realtà è successo quello che è successo, ma sotto gli occhi internazionali, dei vari satelliti, degli osservatori, dei caschi blu olandesi, è successo, benché si sia capito molti giorni dopo esattamente quello che stava succedendo, ma perché questo non era stato reso possibile capire, vedere e fermare dall'indifferenza. Si era girato gli occhi da un'altra parte, gli occhi dei satelliti in particolare, perché la differenza fra tutta la guerra balcanica e Srebrenica è che lì in 3 o 4 giorni furono uccise oltre 8.000 persone, quasi tutti maschi, inclusi giovanissimi e molto anziani, e queste persone furono messe in fosse comuni che erano state preparate prima, per cui l'accusa di genocidio che è emersa dal Tribunale dell'AIA per i crimini nella guerra ex-jugoslava dipende dal fatto che non sono stati atti di guerra alla guerra come alla guerra, come pretendono di dire gli ultras, gli ultranazionalisti serbi. Ma è stata una cosa studiata, preparata, che perché non è possibile far fuori 8.000 persone in pochi giorni, sotterrarle tutte in fosse comuni, che poi sarebbero diventate quelle di prima sepoltura, perché poi sarebbero diventate di seconda, di terza e di quarta sepoltura queste fosse comuni, per cercare di disperdere, di fare in modo che non fosse possibile ritrovare i resti di queste persone. Per cui la differenza fra massacri di guerra, che sono quelli denunciati dai serbi, di oltre 3.000 morti sempre in quella zona lì, che però sono avvenuti nel corso di parecchi mesi, se non addirittura di un anno o due, per mano di Nasser Oric e delle milizie bosniacche, diciamo a quel punto musulmane, che combattevano come si combatte in tutte le guerre, certo con mezzi inferiori da quelli dell'esercito serbo, ma insomma si combatteva. La differenza è questa, ed è per questo che tutta la tensione su Srebrenica sta proseguendo, perché a Srebrenica i parenti delle vittime, le vedove di Srebrenica, i figli, i nipoti pretendono che sia riconosciuto ufficialmente che si è trattato di un genocidio, cioè dell'annientamento di una comunità omogenea etnicamente, in questo caso anche da un punto di vista culturale e religioso, dell'annientamento studiato, preparato e realizzato sotto gli occhi internazionali. Lì era addirittura stata dichiarata zona protetta dall'ONU, non solo non fu protetta, ma addirittura, insomma, ci sono fotografie e video nei quali il generale Mladic brinda con gli ufficiali dei caschi blu olandesi, molti dei quali fra l'altro sono finiti in stress post-traumatico per anni, anzi ancora sono sotto gli effetti di quello che hanno visto e per il quale non hanno potuto fare assolutamente niente, perché fu chiesto anche l'intervento dell'aeronautica militare, della NATO, degli aerei della NATO, intervento che non è mai arrivato. C'era, come dire, è difficile dire sempre, pensiamo che noi in Italia abbiamo avuto stragi pazzesche e non è mai emerso nessun responsabile, quella è stata una strage lasciata avvenire da una combinazione di forze internazionali tale che trovare i reali responsabili poi alla fine di chi doveva intervenire e che non è intervenuto è difficilissimo, però la riflessione poi alla fine è questa: è stato lasciato che fosse possibile un tale massacro, che poi appunto, essendo stato studiato preventivamente, è diventato poi genocidio sotto gli occhi di tutti senza intervenire. Srebrenica era diventata il centro di, in quanto zona protetta, il centro di raccolta di tutti i profughi, i fuggiaschi, gli sfollati delle altre zone d'intorno, islamici, musulmani, bosniaci e musulmani, per cui erano tutti lì. E quale migliore occasione per Mladic di separare le famiglie, prendere i maschi, caricarli sugli autobus e portarli in zone dove sarebbero stati fucilati, sarebbero stati uccisi, assassinati, massacrati e poi sotterrati nelle fosse comuni. Che poi la prova di questo è il memoriale di Srebrenica, dove ci sono resti anche miseri, estremamente miseri, anche solo DNA degli scomparsi. Tutti gli anni se ne aggiungono altri, quest'anno sono 35 i resti che arriveranno a Srebrenica. In questo momento, da ieri, è partita la marcia che porta a Srebrenica, la marcia che rievoca la fuga clamorosa, incredibile, sanguinaria delle famiglie che cercavano di scappare dal massacro, prevalentemente appunto donne. Ed Emma Bonino ricorda che questa folla di persone dava all'occhio anche perché erano tutte donne, non c'erano più i maschi, è lì che si capì che si trattava di cosa si trattava.
Sarebbe un discorso veramente molto lungo, ci torniamo sempre doverosamente volentieri, tra virgolette, ne faremo a meno, ma è doveroso. Tom Kaimans non è stato incriminato perché non dal TPI, dal Tribunale Penale Internazionale dell'Aia, perché non è di cittadinanza balcanica, ma è olandese. Questa è la beffa, diciamo così, anche se nel 2010 qualcuno ci ha provato a farlo incriminare per genocidio. Poi Kaimans, che era generale, che aprì le porte a Mladic, se n'è andato a vivere in Spagna, inseguito da minacce di morte che pure ha ricevuto per il resto della sua vita. Grazie a Claudio Gherardini.
Buona giornata a tutti.
Continuiamo con un altro fatto di questa volta 39 anni fa.